Anche se l'idea di universale può essere travestita o mal compresa o riempita di ambiguità, facevo l'esempio della morale cattolica, appunto, non significa che l'idea di universale perde il suo senso, che essa non indichi una realtà esistenziale essenziale, cioè che noi siamo partecipi di una comune umanità e desideriamo che sia così. Sia per la sopravvivenza di un pianeta dove tutti noi sono imbarcati in un unico destino, sia per onorare la dignità umana che ci costituisce, che vedremo non ha niente a che fare con un'essenza ideale fissa, ma col mio dovere di onorare l'uomo dovunque sia. Questo dibattito si intuisce, no? Ci mette di fronte a scelte decisive per l'avvenire. Io posso anche capire che alcune posizioni relativistiche in questo senso, no? Abbiano paura di un cosmopolitismo livellatore delle differenze. Facciamo un esempio. Mi usciva stasera a messa l'americanismo di cui la Bishop Hart scriveva nel 1930-1940 in un trattato sulla vita spirituale, è un monaco, diceva che il vero pericolo del Novecento era l'americanismo, i cui contorni sono esattamente questo libertarismo individualistico che poi con l'effetto del consumismo appunto si demoltiplica, no? Si è demoltiplicato. E lui temeva che questo americanismo svuotasse addirittura la possibilità del cristianesimo di apparire come una cosa proponibile, no? Diceva le sue preoccupazioni rispetto a una storia cristiana che aveva una sua storia, che aveva delle sue culture, di fronte all'invasione di un impero, di una globalizzazione, di un modello distruttivo di tante identità culturali. Queste mamme, questi papà che arrivano qui con i loro figli da altri mondi in immigrazione e scoprono che questa marmellata appunto della postmodernità nostra, dell'individualismo libertario consumista, gli appiattisce tutte le tradizioni, tutti i racconti, tutta la loro cultura. Quindi io posso capire che ci sia la preoccupazione di salvare, o quello che abbiamo fatto noi col colonialismo in altri schemi, no? Di distruggere un sacco di culture. Quindi si può capire, è quello a cui sta reagendo, per esempio, in maniera come hanno fatto i Maccabei, con la resistenza armata, col terrorismo, un certo mondo islamico, no? Perché l'Occidente gli sta distruggendo l'identità. Ovviamente interpretano un po' male, eccetera, eccetera, però la sostanza è quella. No. Allora si può comprendere che un certo relativismo diffidi da un cosmopolitismo livellatore delle differenze, o di una specie di umanitarismo lacrimoso nel quale spariscono le legittime diversità e particolarità. Cioè questo relativismo teme, per alcuni versi giustamente, l'ombra di Babele, in cui tutti pretenderebbero, o si pretenderebbe di far parlare a tutti la stessa lingua, una sola lingua, perché questo in realtà li imprigiona nella divisione. No? E invece, per usare sempre questa immagine biblica, noi sappiamo che il vero universalismo è immaginabile sulla simbolica della Pentecoste, dove ciascuno intende lo stesso messaggio nella sua lingua, dove i valori di ciascuno non sono livellati o sradicati, ma diventano il veicolo di una comprensione reciproca. Ciascuno comprende l'altro nei suoi valori propri. Questo è l'autentico universale. Non quello che ignora i valori propri di ciascuno, ma quello che li rispetta e li valorizza introducendoli nella comunicazione. Quindi il pericolo di questo relativismo culturale sta nel fatto di spegnere dentro di noi il desiderio di onorare in noi più di noi stessi o del mio gruppo o del mio noi. Il destino del cinese mi importa, almeno quanto, io spero, il mio destino importa a lui, no? Questo è il principio di umanità. Ecco, non so, potremmo chiudere qui il discorso su Rorty, avendo chiuso così con questi tre esempi di antiumanesimo, chiamiamo così, il discorso di come si balenga sui fondamenti. Ci sono grosse incertezze sui fondamenti dei diritti dell'uomo, della dignità dell'uomo, dell'onorabilità dell'uomo. No. Ora, io credo che, anche solo detto così brevemente come abbiamo fatto, le convergenze tra questa demolizione filosofica dei fondamenti delle carte morali democratiche e gli sbandamenti constatati dai comitati etici o da alcune leggi, no? Che dovrebbero difendere i principi democratici, no? Cioè il convergere tra questi pensieri di fondo e gli atteggiamenti pratici del diritto, delle leggi, ha di che impressionare, secondo me. Anche se impressiona altrettanto la fragilità teorica di queste demolizioni. Però non ci spaventiamo più della superficialità delle cose. Dice Coelet, ho visto un bambino regnare, no? E tutti andavano a catafaglio. Cioè, voglio dire, non dobbiamo fidarci troppo del fatto che ma se questi ragionamenti sono così, li rifiutiamo così, evidentemente non passano. No, è lì il brutto. Cioè io non sottovaluto il fatto che queste teorie, per quanto così contestabili, per quanto così sorprendenti, alcune volte appunto leggendole dico ma chi ne dice ste robe? E a me impressiona invece, e credo che non sia da sottovalutare, che queste teorie sono un po' nell'aria del tempo e si insinuano negli spiriti come idee che dopo tutto sono ammissibili. Volete un segno? Quel libro, secondo me, appunto scandaloso di Singer, in Francia è edito da una casa editrice cattolica. Quindi, libero dibattito, il capitolo. Senza che uno faccia un discorso di questa roba qui, ci confrontiamo perché sta girando, ma è un'ira di Dio. No, gira, tu vai, trovi insieme a Bonhoeffer, insieme a San Giovanni della Croce, no? In questo senso mi pare faccia parte della vigilanza e del dibattito democratico discuterne i presupposti seriamente, no? Va bene, mi sembra svolto sufficientemente questo primo tragitto di discorso, no? Allora avete ben presente come siamo proceduti, un disordine morale nelle pratiche, la vastità dei problemi, l'irresponsabilità delle soluzioni, superficie delle soluzioni, un'ideologia libertaria, una crisi anche nel pensiero, un disordine nel pensiero, che si manifesta, l'abbiamo colto, in alcuni sbandamenti dell'interpretazione delle leggi, del diritto e in pronunciamenti di autorevoli esperti istituzionali che interpretano le carte democratiche, no? E l'abbiamo poi scavato in alcuni pensatori sinistri, secondo me, che teorizzano questo disordine morale, no? E allora torniamo alla debolezza di queste posizioni, di questi tentativi di costruire o distruggere i fondamenti comuni all'idea di uomo, no? Ci rimanda o testimonia a contrario, per contrario, testimonia la forza dei principi della Carta democratica ed umanistica che regge comunque l'Occidente. E allora questo ci introduce in un secondo tratto di questo discorso che ci farà fermare proprio sul diritto. Abbiamo il bastione del diritto, il santo diritto, la legge che regge le città, no? E il riferimento molto complesso e probabilmente da recuperare e da ricostruire, che si può smarrire, è il riferimento alla categoria della dignità umana. Su che cosa si fonda? Su che cosa la fondiamo? Se perdiamo il consenso, è andata. Non viene Dio a fondarla. Allora introduciamo poi con calma la volta prossima. Il bastione del diritto. Quegli sbandamenti che abbiamo così esemplificato nel modo di interpretare il diritto facevano riferimento, se ricordate, spontaneamente al fatto che il diritto fa difficoltà a star dietro alle evoluzioni, soprattutto alle conoscenze scientifiche e tecniche. Il famoso Comitato Consultivo Nazionale Francese di Etica per le Scienze della Vita e della Salute, in un suo parere del 18 gennaio 2001, a proposito di una revisione, tra l'altro stanno lavorando bene loro su queste robe qui, della revisione delle leggi riguardanti la bioetica, ha proprio questa affermazione che secondo me ci introduce in maniera chiara in questo tema. Afferma: il tempo dell'evoluzione dei riferimenti etici, cioè il tempo di stare a dire con la morale, no? Non si accorda con il tempo delle costruzioni delle norme giuridiche, né con quelle del progresso delle conoscenze scientifiche. Quindi il diritto, poverino, oggi è tirato tra queste due istanze, no? Le soluzioni scientifiche e tecniche che corrono avanti, e per un altro verso, poveretto, non ha un affiancamento adeguato dell'etica e della morale, soprattutto, poi, no? E quindi, adesso vedremo. Tutti chiedono il diritto di risolvere i problemi, ma lui poverino come fa? A che cosa si riferisce? Alla maggioranza del nostro Parlamento, per esempio, per risolvere le grandi questioni della bioetica? Certo. A chi ti rivolgi? Questa affermazione che il tempo dell'evoluzione dei riferimenti etici non si accorda col tempo delle costruzioni giuridiche né con quelle del progresso delle scienze. Questa affermazione, che ha la forma falsamente evidente di una constatazione, in realtà è tutta da discutere, da capire, da problematizzare. Mostra tutta l'ambiguità del rapporto tra etica e morale, tra etica, diritto e scienza tecnica. Perché l'affermazione sembra deplorare semplicemente una differenza di temporalità. Cioè, come funziona tante volte, cioè, c'è la scoperta scientifica, bisogna adeguargli il diritto e bisogna adeguargli la mentalità. Andiamo dietro alle evoluzioni, no? Ma bisogna porsi delle domande. Si deve immaginare una rincorsa continua tra i riferimenti etici e i progressi scientifici, come se i riferimenti etici avessero una continua evoluzione parallela alle conoscenze scientifiche. Di quale natura sarebbe questa evoluzione dei riferimenti etici? Quale sarebbe il criterio, il motore dei cambiamenti etici? Per esempio, il rapporto alla dignità dell'uomo, alla giustizia, alla solidarietà, il senso della vita, della morte. Si deve parlare di evoluzione dei riferimenti etici. Queste non sono domande astratte, o come si dice, della Chiesa, perché poi, scioccamente, il campo della nostra laicità, e noi tante volte non aiutiamo, perché se invece di continuare a difendere la Chiesa, la lasciassimo un po' stare, ci preoccupassimo dell'uomo in questi dibattiti, forse ci ascolterebbero un po' di più, forse, dico. Queste, dico, non sono domande astratte o gratuite. Ne va della possibilità che noi abbiamo di controllare umanamente i progressi scientifici e di stabilire delle regole comuni attraverso lo strumento del diritto che può evitare l'anarchia. Vedremo sull'eutanasia la posizione libertaria estrema, no? Dove porta il diritto di morire, vabbè, non siamo più uomini. Se uno si slaccia, tra il treno che uno salta su, non c'è più il patto umano, no? Vabbè. Comunque ci arriviamo. Allora, dico, porsi queste domande vuol dire accorgersi che dietro a ste robe qui è in gioco la possibilità per noi di regolare umanamente i progressi scientifici e di stabilire con il diritto delle regole comuni che impediscono per un verso l'anarchia, per l'altro verso, permettete che lo dica con molta schiettezza, la disinvolta strumentalizzazione degli esperti, se non di apprendisti stregoni imprudenti o poco scrupolosi. In questa situazione mi pare si possa condividere, no? Il diritto si trova in condizioni particolarmente difficili. A quali condizioni il diritto, che deve proteggere le persone, i beni delle persone, a quali condizioni il diritto può fare il suo mestiere, può esercitare la sua funzione essenziale nel contesto che abbiamo descritto? In che misura la sua articolazione con l'etica e la morale gli permette di onorare la sua missione, che non è quella di seguire servilmente le evoluzioni sociali, in particolare quelle comandate dagli sviluppi scientifico-tecnici, ma è quella di regolarli, o no? Se no, non serve. Andiamo dietro le scoperte e ognuno ne usa come vuole. Eliminiamo il diritto, cioè la legge. Cioè eliminiamo la comunicazione tra gli umani. Eliminiamo il fatto di appartenere a una città. La città, come dicono i genitori quando i figli diventano, è diventato un albergo dove uno va e viene, non c'è più nessun rapporto. Le nostre città sono diventate una roba così, che ospitano degli individui, si lamentano solo se non possono soddisfare i loro desideri, ho capito? Questa non è più una città umana. Città di servizi, senza legami, non è più una città umana. Quando dico persone semplici, perché tutte ste robe qui, le persone semplici le sanno, per esempio l'idea che siamo diventati individui con troppi soldi, possiamo fare quello che vuole, non crediamo più a niente, l'ultimo uomo, lo sanno. Come sanno sta roba qui che sono tutti diritti e nessun dovere? Sono le cose che sappiamo, appunto, no? Qui sono un po' più elaborate. Allora, cominciamo con questo primo aspetto di una contraddizione di queste società democratiche che per un verso affermano come valore supremo la libertà dell'individuo, per un altro verso hanno un eccesso di regolamentazione, un eccesso, niente pace. Cioè è come, lo dico in un'immagine, no? È come se all'interno di una sala, di una casa, no? Dei bambini che giocano, a un certo punto non sapessero più, non potessero più presupporre su giochi conosciuti, su regole ammesse. Ma ogni volta bisogna risolvere dei problemi, come dire, qui bisogna fare le regole tutte le volte, no? Si impazzisce, no? Cioè si rischia di non avere più niente in comune, quindi ogni problema lo devi regolare. Ormai tutte le mosse che facciamo ci sono dietro le assicurazioni, le regole, i diritti, le penali, i problemi procedurali, le deontologie. No, come se uno prima di fare qualcosa dovesse passare in ufficio a sapere cosa deve fare, no? Ma è la dichiarazione evidente che alcuni apprendimenti elementari del vivere comune, vivere in città, non ci sono più dati come ovvi, non sono più comuni. No, andiamo dall'avvocato, capito? Per tutto. Diciamolo in maniera più decente, no? O più complicata. Okay. Cioè, cosa sta succedendo? Che in tutte le società democratiche si assiste a una giuridicizzazione di queste società. Cioè, a un appello sempre più forte a estendere la regolazione del diritto a campi anche nuovi che non avevano bisogno di, per esempio, la coppia o i rapporti con i figli. Per esempio, tutti i diritti dei bambini. Per secoli non c'era bisogno di scrivere diritti ai bambini. E noi lo vantiamo come una crescita, questo, non lo so. Certo, in questa situazione ci vogliono, ci mancherebbe altro. Però non è una gran situazione quella in cui per rispettare i diritti dei bambini bisogna scrivere le regole. O ancora si moltiplicano i processi, il ricorso al giudice, là dove una volta non si pensava, e le risorse di mediazione e di conciliazione si appoggiavano sul costume. Questa giuridicizzazione sembra sostituirsi all'incapacità delle nostre società di regolare i loro problemi facendo riferimento morale, facendo ricorso a un riferimento morale comune, sia perché questo riferimento manca, sia perché è troppo diversificato per servire come norma conciliatrice di tensioni e conflitti sociali. Ora, questo fenomeno legato alla domanda democratica distrugge uno dei suoi principi essenziali. Perché cosa è nata la democrazia? Per eliminare i lacci e i lacciuoli dell'ancien régime, o no? Perché i ricchi imprigionavano i poveracci in una serie di obblighi, di regole, no? Questo fenomeno legato alla domanda democratica distrugge uno dei suoi principi essenziali, perché questo fenomeno non si limita a una moltiplicazione dei processi e dunque un intasamento dei tribunali e una crescita abnorme del diritto a cui si ricorre, ma esige anche una moltiplicazione delle leggi e una loro continua riformulazione. Si richiede continuamente di adattare, ma soprattutto di moltiplicare le leggi per rispondere a questa domanda sociale incessante di regolazione. Il proliferare delle leggi che ne risulta porta al fatto che la giustizia diventa sempre più opaca al cittadino. Non solo per le sue procedure che non sono né semplici né rapide, ma perché il sistema delle leggi e dei codici diventa sempre più illeggibile. Ora la democrazia si è affermata in gran parte in reazione contro la selva impenetrabile delle regole dell'ancien régime. Cesare Beccaria, dei delitti e delle pene, 1764. spiega benissimo come i tiranni si sono sempre ingegnati a confondere le verità più evidenti per rafforzare il loro dispotismo e in particolare a moltiplicare le leggi per ostacolare il ruolo della ragione e della libertà. No. Non si potrebbe dire altrettanto di queste società moderne tiranniche, in quanto privano il cittadino di comprendere il sistema di leggi che reggono di fatto la sua vita quotidiana e lo rendono eteronomo, dipendente nei confronti di istanze che lo privano di poteri sociali di cui la democrazia dice di dotarlo, lui che è membro del popolo sovrano. Popolo è sovrano. Certo, la democrazia è fondata sulla legge, sul regno della legge, ma una legge leggibile, chiara, accessibile, è anche così limitata che non dovrebbe sfuggire alla conoscenza del cittadino e ridursi a ciò che è essenziale. Noi invece da questa situazione ci allontaniamo sempre più. Forse si può trovare una ragione a questo sviluppo inquietante nei principi stessi del liberalismo, nel quale si svilisce il momento politico del conflitto dopo discussione, della decisione. No. Il liberalismo non vuole vedere la durezza dei conflitti e la necessità di affrontarli e cerca continuamente delle mediazioni e pensa di potersi dispensare dal confronto, moltiplica i regolamenti e le regolamentazioni, perché è imbevuto da questo razionalismo ottimista, per il quale non c'è niente che non può essere risolto attorno a un tavolo di negoziazione, purché ci siano le procedure corrette. Nessun confronto né regolazione da parte della morale o della religione, ma richiamo alla procedura giuridica per risolvere i conflitti. Questa è una delle ragioni del moltiplicarsi delle leggi e delle norme. Ma anche questa è un'evoluzione sorprendente, perché è contraria ai principi più fondamentali del liberalismo classico. Il liberalismo classico si leva contro il peso di leggi opprimenti per il corpo sociale, specialmente per le attività commerciali e industriali. I suoi teorici propongono che il cadavere che è paralizzato da troppi lacci sia liberato e possa respirare, animarsi. Stuart Mill, nel suo saggio sulla libertà, fa appello a un minimo di leggi, perché ogni forma di costrizione come tale è un male. Cito: la ragione è che la sola libertà che merita questo nome è quella di perseguire il proprio bene secondo i propri desideri, purché non cerchiamo di privarne gli altri e non impediamo i loro sforzi per realizzarli. Di conseguenza, ogni tentativo che viene dalla società, soprattutto attraverso leggi per intralciare una tale libertà, viene denunciato. E allora questo è l'aggancio che faremo la volta prossima. Io mi chiedo se questo orgoglioso credo liberale non ha alla radice un peccato originale, che è quello di una fiducia mal riposta nella capacità di iniziativa dell'individuo. Torniamo al tema di fondo, alla rivendicazione individualista che sta alla base del liberalismo e che arriva a queste posizioni libertarie, appunto. No? E faremo l'esempio dell'eutanasia, che è tipico. No? Tra l'altro, seguendo le posizioni, non dico di un carissimo amico, perché io non l'ho mai visto, però tutti i suoi libri, i suoi articoli, avrà 80 anni lui adesso, quindi aveva 15 anni più di me, viveva a Parigi, periferia di Parigi. E tutti i suoi libri io li ho letti e mi ha aiutato moltissimo. Era un moralista a Sorsoir, domenicano. Mi ha aiutato proprio moltissimo, per esempio, a entrare nelle scienze umane, in particolare nella psicologia, psicanalisi, di cui era esperto. Ma su molti temi era uno proprio bravo, bravo. Poi io l'ho perso di vista, lui non ha più pubblicato delle cose che hanno girato. E sono venuto a sapere, attraverso la recensione di un libro, che ha scritto questo libro in difesa dell'eutanasia, e che avevo saputo che quando lui aveva scritto il libro Quando io dico Dio era stato bocciato da Roma il suo libro, ritirato dal commercio, e che lui si era tirato fuori, si era sprettato, era diventato un laico, questo lo sapevo. E però non sapevo che era presidente addirittura nazionale di questo comitato per l'eutanasia. E appunto ho preso questo libro suo con grande dolore per alcuni versi, perché sono posizioni agghiaccianti, per alcuni versi intelligentissime, come sempre, come è sempre stato. E vi presenterò questa posizione perché mi pare una delle più alte, una delle più ragionate, no, sull'eutanasia come diritto della persona. Ma che però, secondo me, è proprio la coerenza estrema di questa ideologia libertaria, che noi continuiamo a chiamare così, no? Va bene, vi leggo ancora due righe di Nietzsche prima di dormire. No. Il Signore invece vi accompagni a letto, vi conceda una notte serena, un riposo tranquillo. Pensate cosa ha tirato in piedi il Signore.